RadyJoe.it e la storia continua. È l'ora dei fantasmi e qualche volta ritornano. Fuochi fatui e suoni inumani popolano un'oscurità nera come quieti. Vendicativi o dolenti agitano le angosce notturne. All'inizio dell'undicesimo secolo, quando il vescovo sassone Dietmar di Merseburg racconta a suo nipote Brigitte, badessa del monastero di Saint Laurent, strane apparizioni fantasmi, e quest'ultima, lungi dall'essere stupita, gli risponde che se il giorno appartiene ai viventi, la notte deve essere lasciata ai morti. Infatti, in una società in cui esiste una stretta correlazione tra vivi e defunti, si rende necessario separare questi due mondi e collocare ciascuno in un proprio tempo e in un proprio spazio. Gli spiriti medievali, qualunque sia il loro aspetto, appaiono dunque più facilmente quando le tenebre calano sul mondo con il loro velo di dubbio e di inquietudine. Tuttavia la notte è solo una cornice propizia al soprannaturale. Essa non drammatizza l'apparizione del morto, il cui ritorno ci rivela di più sulla rappresentazione dell'aldilà e l'elaborazione del lutto che sulle angosce notturne dell'uomo medievale. Di qui alcune domande che, se indirettamente, potranno fornirci utili informazioni sui meccanismi della società medievale. Ma quando ritornano i nostri morti? Sotto quale aspetto? A quale scopo? Nella lunga tradizione indoeuropea, la notte rappresenta l'oscurità primordiale che nutre nel suo seno numerose entità e forze oscure avvolte in un'aura di mistero impenetrabile e terrificante. Tra queste, i morti, alla ricerca della salvezza, che poco tempo dopo il loro trapasso si manifestano ai parenti più stretti sotto forma di corpi o di spiriti. E il racconto dell'apparizione di Erich Buschmann a suo nipote Ernst nell'11 novembre del 1437 e l'ascensione del 1438, così come riportato dal domenicano Giovanni di Essen, ci chiarisce la preferenza degli spiriti per il mondo notturno. Quando Ernst domanda a suo nonno perché gli appare di notte piuttosto che di giorno, quest'ultimo gli risponde: per tutto il tempo in cui non posso raggiungere Dio, io resto nella notte. Lo scritto dell'uomo di chiesa diventa qui l'eco della spiegazione teologica secondo la quale la notte terrestre è nera come il peccato e popolata di anime prive dell'illuminazione divina. Per le medesime ragioni, numerose storie di spiriti collocano i loro personaggi nel periodo dell'Avvento. Se la Chiesa spiega che a Natale le anime sono liberate dai loro tormenti e possono così convivere con i vivi, l'oscurità naturale che accompagna questo periodo dell'anno non è certo secondaria nella scelta temporale. La notte, sorta di abito nel quale lo spirito trova l'agio della sua forma sconcertante ed enigmatica, alimenta la sensazione di eccezionalità che colpisce i testimoni di queste apparizioni. Che si tratti di una voce, che di un'immagine appena distinta, o di un soffio, o al contrario di essersi dotato di fisicità, lo spirito ha comunque sempre un aspetto indefinito. L'Alto Medioevo, fortemente influenzato dalle teorie agostiniane, offre pochi esempi di visite dei defunti ai vivi. Per Sant'Agostino, infatti, l'apparizione è privilegio dei santi. I morti non si preoccupano dei vivi e del loro palesarsi, e non è che un'immagine, una visione senza alcuna materialità, unicamente percepibile dagli occhi dell'anima. E poiché i sogni sono assediati dai demoni, bisogna diffidare e cacciarne il ricordo. Tuttavia, i racconti di queste manifestazioni spettrali si liberano progressivamente di tale concezione fino a fornire più ampi dettagli delle diverse forme del soprannaturale. Il morto si mostra allora attraverso una luce, un suono inumano o anche un aspetto particolare inconsistente. Un certo Robert Duses, alla fine del XIII secolo, racconta che le anime dei suoi genitori vennero a rendergli visita sotto forma di un drappo bianco contenente dei rami secchi, e se erano felici, o, contro, sotto forma di drappi neri su sottili spiedi con carne arrosto, se molto infelici. La sposa infedele. Carlo IV, 1348-1378, getta un altro ponte tra l'invisibile e l'invisibile quando riferisce di una notte agitata nel suo castello di Praga. Allarmato da un rumore di passi, egli chiede al suo compagno Busco di alzarsi per controllare. Questi, non notando nulla di particolare, beve una coppa di vino e torna a coricarsi. Ma proprio nel momento in cui si rimette a letto, la coppa continua a volteggiare e va a fracassarsi contro il muro. Benché qui lo spirito non si manifesti in modo tangibile, la sua presenza è comunque perlomeno percepibile. Infine, Gervasio da Tilbury, nella Otia Imperialia, redatti nel 1210 per Ottone IV di Brunswick, racconta la tragedia di una vedova che, dopo aver promesso lo sposo di non risposarsi, finisce per cedere ai corteggiamenti di un nemico del defunto. La punizione non si fa attendere. Il primo marito appare nella camera della donna, afferra un mortaio e le fracassa il cranio. Certo, la vendetta e una volontà malvagia hanno guidato lo spirito verso il castigo della sposa infedele. Ma nella maggior parte dei casi, comunque, gli spettri d'Europa occidentale, a differenza dei loro simili nordici, ritornano per chiedere preghiere e opere di carità, o per riferire sulla sorte delle anime dei trapassati. Gli spiriti si manifestano in prossimità delle loro tombe o nell'intimità del loro antico spazio domestico, quando le elaborazioni del lutto e i riti funerari non sono ancora stati completati. www.radiojo.it. E la storia continua.